State ascoltando SBS Italian.
E adesso ci colleghiamo con il professor Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno e buon anno.
Grazie Magica, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Pensavo mi dicessi ci colleghiamo con la Befana.
No, la Befana dopo di te, tu arrivi prima. Ci porti il carbone anche tu però, secondo me, stamattina. Adesso vediamo. Senti Max, da questa settimana purtroppo Job Seeker e Job Keeper sono stati ulteriormente ridotti e i titolari di questi due sussidi riceveranno $100 in meno la quindicina, quelli part-time. I titolari di Job Keeper full-time $200 in meno. Allora, due domande. Intanto, qual è la logica dietro queste riduzioni, visto che chi è senza lavoro oggi, pensiamo ad esempio ai moltissimi che lavorano nel settore del turismo, ma non solo, ha naturalmente le stesse esigenze di chi era senza lavoro l'anno scorso. E poi che cosa si farà a marzo quando Job Keeper sparirà e Job Seeker tornerà ai livelli precedenti allo scoppio della pandemia?
Ma la logica è una logica abbastanza perversa, però è la logica che ha questo governo, che pensa che bene o male l'economia sia in ripresa. In effetti i dati economici sono migliori di quelli che ci si aspettava, però pensano che appunto siamo in uscita e quindi c'è meno bisogno di aiutare il lavoro. Ricordiamo che bene o male lo scorso anno il governo ha deciso di nazionalizzare, se mi consenti così, non le imprese ma i lavoratori. In questo senso ha dato questo sussidio e adesso, vedendo o pensando che le condizioni economiche siano presto riportate alla normalità, non vede l'ora di riprivatizzare, se vuoi, tutti i milioni di persone che hanno avuto bisogno di questi sussidi. Per cui il tipo di atteggiamento che il governo ha è quello di vediamo che cosa succede, se questo non funziona prorogheremo senz'altro questo tipo di iniziativa, però ahimè è un'iniziativa in cui tutte le sofferenze sono da una parte, si chiamano John Smith, Marco Rossi, cioè sono proprio delle persone e il governo in un certo senso vuole vedere che queste persone soffrano prima di decidere di fare qualche cosa. È un qualche cosa che su cui uno può essere d'accordo o meno d'accordo, però è l'interpretazione o l'impostazione che abbiamo e che segue una logica ben precisa in cui il mercato è quello che decide tutto quanto e se il mercato dice che tu devi stare a casa, tu devi stare a casa e il governo ti aiuta, però lo fa soltanto fino al primo giorno o l'ultimo giorno, diciamo così, consentito, perché non vede l'ora che tu riesca di casa e ti vada a cercare qualsiasi occupazione.
Tra i segnali che ci dicono che qualcosa si sta muovendo, ieri la Qantas ha riaperto le prenotazioni internazionali, dando speranza a chi come noi ama o ha necessità di viaggiare. Poi il governo in realtà ha già specificato che non spetta alla Qantas decidere quando si potrà viaggiare, ma al governo stesso. Comunque una decisione che naturalmente si basa sui progressi che il vaccino anti-Covid sta facendo nel mondo e si spera presto lo faccia anche in Australia. Però visto che parliamo con te, al di là dell'impatto psicologico e della malattia, chiaramente, quanto costa all'Australia tenere questi confini internazionali chiusi?
Ma allora, ci sono costi diretti e quindi tu puoi dire, beh, andiamo a vedere quello che vale il turismo, quello che valgono gli studenti, quello che vale il settore internazionale. Quindi il settore internazionale abbiamo circa il 20% del prodotto lordo australiano in esportazioni e il 20% del prodotto australiano in importazioni, per cui questo scambio internazionale vale il 40% del nostro prodotto lordo, quindi una cifra molto molto elevata, però questi sono costi semplicemente diretti, sono quelli che tu vedi in un anno. I costi psicologici e le decisioni che provengono da questi costi psicologici, perché se io prendo la batosta e vedo che appunto c'è incertezza, non sono convinto di quello che fa il governo, eccetera, magari non esco di casa tutti i giorni e andarmi a comprare il caffè, lo posso fare il giorno di Natale, appunto il giorno della Befana, quindi le mie decisioni economiche sono derivate dalle mie considerazioni psicologiche, ecco, questi sono tutti quanti costi che non fanno parte di quello che misuriamo ogni anno col prodotto interno lordo, per cui venirti a dire guarda è questa cifra qui è difficile perché sappiamo che cose saranno senz'altro più grandi del 40% di economia che ci entra e ci esce o dei 50 miliardi che abbiamo ricevuto lo scorso anno di turismo e i 50 e più miliardi che abbiamo ricevuto dagli studenti internazionali eccetera. Dico, i miei colleghi che hanno dovuto lasciare l'università perché abbiamo meno studenti internazionali stanno facendo delle decisioni economiche che probabilmente non sono direttamente conteggiate con i conti nazionali, con i national accounts, come si chiamano.
Con i conti pubblici, diciamo? Mi sono persa.
No, i conti pubblici sono una cosa. Sì, vabbè, national accounts, chiamiamoli conti pubblici, però i conti pubblici generalmente hanno più a che fare con la finanza dello Stato, mentre questo invece ti dà proprio uno schema generale di quello che della composizione del prodotto lordo, eccetera. Chiamiamoli conti pubblici, sì. Ok.
Sei tu l'esperto, io non sono la professoressa di finanza, quindi mi fido più di te che di me. Rimaniamo sull'inglese. Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. E una breve domanda che ci porta invece in Italia. Il 2020 naturalmente è stato un anno molto difficile sotto molti aspetti. In Italia il fabbisogno del settore statale, emerso da quello che viene riportato proprio dal Ministero dell'Economia, è arrivato a 158 miliardi di euro, in peggioramento rispetto ai 41 miliardi del 2019. Insomma, l'economia in Italia già non se la passava benissimo. Come e quando si potrà riprendere da questa batosta?
Allora, la batosta c'è, è molto è stata molto significativa, però ricordiamo che all'interno di questa batosta, che può essere appunto spaventosa, ci sono e tasse che il governo italiano non ha ricevuto proprio per aiutare gli italiani, le imprese italiane ad andare avanti in questo periodo così difficile, né ci sono delle spese che invece il governo ha dovuto fare a sostegno di questo, per cui in una situazione normale i conti pubblici, quelli sono effettivamente i conti pubblici, hanno meno uscite e più entrate, per cui c'è un attimino più di ribilanciamento, conti pubblici italiani che appunto andavano meglio negli ultimi anni, per cui il 2019 è stato un buon anno rispetto agli anni precedenti. Quando finiranno? Beh, non lo sappiamo, soprattutto adesso che sembra che ci sia addirittura questa terza ondata. Certo è che, a differenza di quello che c'è stato in passato, l'Italia può contare di più sull'Europa e sul fatto che non soltanto ci siano più soldi che possono arrivare dall'Europa, ma che questi soldi facciano ormai parte di un progetto europeo invece che il progetto italiano, che è diretto e controllato direttamente dall'estero, dai rimanenti paesi della comunità europea, per cui il problema c'è, è un problema grosso, però ci sono anche più strade di soluzioni per poter superare appunto questo ostacolo.
Ringraziamo Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Caro Max, buon anno, ci risentiamo la settimana prossima e speriamo che quest'anno ci porti un po' di buone notizie.
Assolutamente, nel frattempo andrò a controllare la traduzione esatta italiana di National
Account. La chiediamo,
Alla settimana prossima.
A presto Max, grazie e buon lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.